l'aeroporto di Genova, aspetta che vi faccio vedere Genova Airport. Vabbè, sto per arrivare a Roma, cerchiamo di capire quali sono i temi fondamentali di quest'oggi sui giornali. Sabri 1967 e Albeame e Pierre Moscov. Ieri sono stato ai 50 anni del giornale, 7 pagine oggi sul giornale per la celebrazione dei 70 anni del giornale, che devo dire la verità è un po' la casa in cui mi trovo da un po' di anni, quindi sono ben contento di aver partecipato. Ieri ho fatto un'intervista molto divertente, secondo me, per me che l'ho conosciuto, a Mike Pompeo. E quando voi intervistate il ministro degli esteri di Trump e il capo della CIA nominato di Trump, forse vi fate un'idea un po' diversa rispetto a come ci raccontano Trump e quell'amministrazione in Italia. Però i temi della giornata evidentemente non sono quelli della celebrazione dei 50 anni del giornale, ma sono quelli che riguardano i temi fondamentali governativi e soprattutto la approvazione ieri della legge sulle autonomie differenziate. Sì, tra le proteste, titola il Corriere della Sera. Dal punto di vista fattuale devo dire che c'ha ragione, le proteste nascono dall'opposizione, dalla sinistra e non solo dalla sinistra, e anche all'interno di Forza Italia, mi sembra che lo noti il domani, c'è un bel po' di casino perché i governatori del sud, anche di Forza Italia, non sono così convinti di questa autonomia differenziata. Il domani dice... E cos'è? Regioni più povere. Ecco, guardate, questa forse è la sintesi migliore degli articoli di tutto il tesi della sinistra. Il domani sa qual è la regione più ricca del mondo, che è la Svizzera, dove vive il suo editore, che vive di autonomie totalmente differenziate, no? Il suo editore vive e ha deciso il grigione migliore dove poter vivere in Svizzera, in un federalismo, poi prende i soldi che ha guadagnato in Italia e lui dalla sua autonomia differenziata svizzera, che cosa fa? Finanzia un giornale, cioè il Domani, che spiega che l'autonomia differenziata ci renderà più poveri. Ma il fatto che ci... Va bene, c'è l'imbarco per Roma, ma insomma c'ho un po' di tempo. La cosa straordinaria delle critiche che rende più poveri questa autonomia differenziata è che è una gigantesca, enorme cazzata. Guzzetta spiega molto bene in un sito, purtroppo, anche se qualche giornale adesso lo intervisterà, che l'autonomia differenziata sostanzialmente non fa che applicare quella riforma che fece la sinistra del titolo quinto della Costituzione, in cui... E paragoni la Svizzera e la Calabria. Oddio, ecco Bobby 82. Ha pensato che io paragonassi la Svizzera e la Calabria? Un coglione. È arrivato il coglione. È arrivato il coglione. Aspetta, voglio vedere come si chiama il coglione. Il coglione si chiama Bobby 82. Non ha capito assolutamente nulla di quello che dico, ma questo è ovviamente normale, no? Perché non posso pensare che tutti i commensali possano cogliere la vicenda. Allora, il 90% delle persone che parla di questa autonomia differenziata ovviamente non ha letto e non ha sentito la riforma del titolo quinto della Costituzione, non sa che cosa siano i livelli essenziali di prestazioni e sente un po' di slogan, come ci spiega bene Guzzi, sul fatto che l'autonomia differenziata, noi pensiamo che le regioni del sud siano destinate a non essere più efficienti e non poter avere la stessa autonomia di cui godono quelle del nord. Non c'è nessuna redistribuzione del reddito, non verranno presi i residui, cioè quello che non sono stati spesi per essere distribuiti ad altri. In un paese competitivo questo si sarebbe fatto, tu non riesci a spendere 5 miliardi che ti sono arrivati per i fondi di coesione o per rimettere a posto il tuo territorio, me li ciuccio io, peraltro cosa che già fa l'Unione Europea, come voi ben sapete, se non, voi non spendete i soldi dell'Unione Europea ve li fottono, cosa che avviene regolarmente in Campania, un po' meno in Puglia e sicuramente in Calabria e talvolta in Sicilia. L'autonomia differenziata è semplicemente un modo, che non è detto che funzioni, evidentemente, di responsabilizzare i territori con i quali noi, i governatori, ce li votiamo, li curiamo, li seguiamo. Va bene, mi saluta signor Porro, Cannas 412, sì, e va bene, una sarda lombarda, mitica Cannas 412. In realtà il pezzo, verranno peggiorati i servizi fondamentali, saremo più poveri, in primis sanità e scuola saranno un disastro. Allora, toc toc, perché adesso la sanità e la scuola, a parte ovviamente delle eccezioni lodevoli, adesso Bobby 82 ti rispondo, lo sanno anche i più fenomenali, anche quel coglione di Bobby 82, che purtroppo i servizi al sud non è che funzionino esattamente come al nord, te lo dice un meridionale, coglione, purtroppo anche i più coglioni come te, Bobby 82, sanno che c'è una migrazione verso il nord, verso la Lombardia e verso il suo sistema sanitario di coglioni come Bobby 82, che quando si fanno la bua devono andare al nord, no?
Ma purtroppo condanni il Sud all'africanizzazione, sto razzista di merda. Pensate un po' voi, Bobby 82, condanni il Sud all'africanizzazione. Ma come ti permetti di definire come paradigma negativo l'Africa? Direbbe un politicamente corretto come quel cretino. Travaglio dice che Fratelli d'Italia e Forza Italia, questa è una critica ovviamente che ha un suo, diciamo, senso politico. Travaglio dice che Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno il simbolo dell'Italia della bandiera italiana nel loro diciamo simbolo, beh, insomma, adesso da questo in poi con l'autorizzazione vorranno polverizzare l'Italia in 21 staterelli. Vabbè, 21 staterelli mi sembra un'esagerazione un pochino forte per questa vicenda dell'autonomia differenziata. Cerasa, il Foglio, che non mi sembra un vero bravo, Joe Mendo 80, il vero problema è stabilire i limiti minimi dei LEP, cioè dei servizi essenziali, questo è il punto del livello dei servizi essenziali. La cosa molto divertente è che Cerasa sul Foglio ci spiega che le riforme che farà questo governo, perché sono tre, la riforma della magistratura, l'autonomia differenziata e il premierato, lo spiega mettendole tutte e tre insieme, perché questa è la critica a Lazzariti, cioè che queste riforme distruggeranno l'Italia se sono pseudofasciste, spiega perché non sono pseudofasciste Cerasa e ricorda che dell'articolo 116, perché tutti quanti critici dell'autonomia differenziata, che vedremo se funzionerà, io ho i miei dubbi ovviamente, ma come i dubbi ho su tutto, anche su come mi chiamo, però il punto fondamentale è che il punto dell'autonomia differenziata è che non fa altro che fare una legge quadro rispetto all'articolo 116, che questo prevedeva e peraltro è stato anche introdotto nella riforma a colpi di maggioranza fatta dalla sinistra sulla nostra Costituzione. E un'altra grande notizia di giornata, e questa ha una sua serietà evidentemente, è il fatto che l'Italia è in procedura in procedura sui conti pubblici, e però anche questa cosa bisogna leggerla molto con chiarezza. L'Italia è in procedura per i conti pubblici, come dimostra il rapporto della Banca Italiale ieri, perché abbiamo speso come se non ci fosse un domani durante il periodo Covid. Aspettate che vedo se mi chiamo. No, non mi stanno chiamando. E poi c'è questo governo, tranne che sia un governo liberista, no? Con 2B, questo è un governo che mille miliardi di spesa pubblica, se c'è una cosa pazzesca e che non ha ridotto assolutamente la spesa pubblica, questo è un governo statalista, come dimostra il ministro Urso, detto Urs. Il punto fondamentale è quindi che non c'è nessuna riduzione di spesa pubblica di questo governo, e soprattutto il combinato disposto del fatto che nel passato hanno speso come se non ci fosse un domani e che questo non è un governo che taglia, beh, insomma, dà l'idea che l'Italia ha qualche problema di spesa pubblica ce l'ha. La questione è che la procedura sui conti pubblici l'hanno beccata 7 paesi e la Francia per un deficit, e non c'avevano il super bonus, del 5%, cioè il liberale Macron, quello che piace ai nostri uomini che piacciono, ha fatto deficit pubblico anche lui in maniera imbarazzante. Peraltro è anche imbarazzante il fatto che la crescita economica della Francia, che sarebbe dovuta moltiplicare proprio per la spesa pubblica, non si è moltiplicata ed è peggiore di quella italiana. Quindi c'è un grande malato oggi d'Europa, che è la Francia, con un presidente che non conta una ceppa, che non viene eletto, che fa il Front National, che ha una procedura di infrazione perché ha un debito pubblico monstre, una deficit pubblico monstre, e che peraltro una crescita economica addirittura inferiore all'Italia. Beh, insomma, devo dire la verità che la situazione francese è peggiore, se volete, di quella italiana, ma Belgio e Italia sono subito il gradino sotto, con il 4% di deficit, e quindi con la ricerca di una loro possibile, dicono oggi i giornali, riduzione della spesa pubblica e rientro in 7 anni almeno dello 0,5% all'anno di debito pubblico, motivo per il quale alcuni giornali titolano oggi 10-15 miliardi di manovra. Purtroppo non è così semplice, il debito pubblico si deve tagliare e deve essere il combinato disposto della riduzione della spesa e dell'aumento delle imposte a far sì che il debito diminuisca, sperando, visto che diminuisce in termini percentuali, che aumenti il prodotto interno lordo. Ma comunque oggi Giavazzi, su Corriere della Sera, a cui viene affidato il commento, dice una cosa molto semplice, cioè che due italiani, Giorgetti ministro dell'economia e dall'altra parte, come si chiama, Gentiloni hanno rifatto il patto di stabilità, e il patto di stabilità, perché bisognava rifarlo dopo il Covid, beh, è un po' meno stupido, dice Giavazzi, di quello precedente, però comunque sia, dico io, bisognerà trattare con la Commissione europea come ridurre questo debito pubblico e come scomputare dal deficit della spesa pubblica le spese militari, che in Italia non sono così eccessive, e non le spese di investimento, e quindi insomma la cosa è piuttosto incasinata. Mauro Masetti, tutti i giornali oggi parlano di questa vicenda di cui stai parlando tu, cioè di Conte e i 5 Stelle che si stanno bastonando. All'interno del Movimento 5 Stelle, ho letto oggi su qualche giornale, non mi ricordo adesso il titolo, ci sono praticamente due partiti, i contiani contro gli oppositori di Conte, che sono diciamo la vecchia guardia, che in realtà poi però è appoggiata qualche volta da Grillo, altre volte di no. Patrizia Artese Branca, fa la prima stanzuppa, ti ascolto con l'ansia che c'hai di prendere l'aereo. Sai quello è il problema? Che qua c'avevo il traffico il traffico per arrivare a Genova. Guarda, stanno andando. Vedi che stanno andando. Però c'erano un paio di cose pazzesche che vi voglio segnalare oggi. La prima, adesso aspetta, me le ero segnate che mi facevano. Ecco, la prima è. E la morte di questo, tutti i giornali parlano della morte di questo bracciante indiano. L'Italia perde un braccio e lo sbattono nei campi e questo muore. È una storia tragica di un indiano ucciso non dal lavoro. Questi non sono morti sul lavoro, questi sono assassini fatti da quelli che lo hanno impiegato. Ma qui, ragazzi, non è una questione di caporalato, eccetera. Qui ci sono degli assassini, questo lo devi rubricare come un assassinio, non è un incidente sul lavoro, è un assassino. Il braccio durante il lavoro è stato mozzato, e in un ambiente di lavoro che considerai di assassini. E proprio per tutelare le imprese vere, gli agricoltori veri, i braccianti veri, i sindacalisti veri, queste cose sono mostruose. E oggi su questo parla, devo dire la verità, sul foglio Crippa, perché dice tutti quanti che sono indignati per questa roba e parlano di istigazione all'odio, e poi dopo dice Crippa, ti vedi la grillozza Cherchi, la grillozza Cherchi, adesso devo andare a Roma, che dice a quelli di destra, gli scrive, gli hanno scritto, eccoci, ti hanno scritto che ha scritto e ha detto in Parlamento che vuole una piazzale Loreto. Ecco, questo è il personale politico di merda, voglio vedere se mi quereranno mai, ma una testa di minchia che riesce a dire che vuole avere piazzale Loreto a quelli di destra merita tutto il nostro disprezzo. Ultima comunicazione di servizio, sono arriva, Roma, sono finite, c'è la fila. L'altro giorno sono stato 5 ore qua, quindi sono abbastanza. Sì, aspettate un attimo. Ho fatto vedere la carta d'imbarco, adesso starò 2 ore ad aspettare. L'ultima volta ci ho messo 5 ore, questo aeroporto, guardate, lo vedete? 5 ore. Allora, questa grillozza che dice di piazzare Loreto mi aveva fatto già incazzare come una bestia che si permette di dire una cosa di questo tipo, e i giornali, a parte Crippa oggi che se ne è accorto sul foglio, i giornali non è che fanno grandi commenti pensosi sulla classe politica di quella che augura. Questa è una parlamentare. È una parlamentare, io più tardi ve la farò vedere, questa parlamentare che parla come quello che abbiamo appena visto noi prima su questo coso, su questa nostra diretta. Ragazzi, siamo alla follia più totale, così come la follia più totale, anche se c'entra poco, è quella pubblicità che ho visto io su Facebook della signora, una bella ragazza, mi sembra dell'UNICEF, che chiede soldi per i bambini afghani, è tutta velata. Parla in italiano, è tutta velata, ma li mortacci vostri. Ma perché velata? Perché? Perché deve essere velata? Perché deve essere velata? Me lo vuole spiegare? Me lo vuole spiegare perché deve essere velata nella terra dei talebani, facendo però la cosa in Italia? Vabbè, senti, vorrei un Milei all'economia, ce lo scordiamo. Esatto, Gitaland, ma le dimissioni per questa non le chiediamo quelle di sinistra? Certo che le dovremmo chiedere. Istigazione alla violenza dentro il nostro Parlamento, tutti zitti, per solo 7 mesi mi fanno pagare 1.500 euro di uno Stato e ladro. Il livello è imbarazzante, poi Donno si lamenta. Nick, il 24 giugno non lo so se è aperto, e poi... questa è la fila, no? Però mi hanno messo un po' di fretta. Vabbè, ci sta. E poi
poi l'ultima cosa che volevo dire per la ripartenza del 12-13 luglio. Il 12-13 luglio abbiamo un problemino, nel senso che è un happy problem, come direbbero, che abbiamo finito i biglietti del 13 luglio sera, ma ci sono ancora un po' di posti per il 12 luglio sera e il 13 luglio mattina, per venerdì sera e sabato mattina. Allora, mi raccomando, ve lo chiedo tutte le volte e tutte le volte, se avete prenotato e non venite, se avete prenotato e non venite, sapete che avete prenotato e anche ci sta, perché insomma, vi prego, cancellatemi, perché lasciamo posto ad altri. Il mio, Benedetta Raisa dice, il mio me lo tengo ben stretto. Comunque, perché non lo prolunga 3 giorni? Ma come, già 2 giorni? Dove si acquistano, dice Luciano Bombardieri, i biglietti della ripartenza, che sono gratuiti, questo è poi il problema, si trovano sul sito laripartenza.it. Vagabondi come noi, il tuo libro è fondamentale, ho già zittito un po' Diego Dementi. Certo, il mio libro La grande bugia verde serve a quello, è un manualetto che viene da casa quando vi dicono le minchiate. Oggi che cosa ho letto? Oggi ho letto una cosa sempre di ambiente che mi ha fatto impazzire. Cos'è che ho letto? Che ho detto, questa la devo dire stamattina in rassegna stampa. Il problema è che sono qua un po' incasinato in mezzo all'aeroporto. C'era una cosa che avevo letto in rassegna stampa. Ah, ecco, è una cosa stupenda, che ci sono stati 700 morti alla Mecca, 700 morti alla Mecca, e sapete perché? Per il riscaldamento climatico, per l'ondata di caldo. Io dico, ogni cazzo di anno ci sono i morti alla Mecca, mentre invece quest'anno è per il riscaldamento climatico. Sì, bravo, Stonehenge è l'altra storia incredibile di questi deficienti che vanno a imbrattare le pietre di Stonehenge, che peraltro io, da complottista quale sono, sono convinto che hanno messo 2 o 3 primi ministri conservatori che non sapevano come rendere quel territorio bello paesaggisticamente ma senza storia, un po' così scenografico. Sto scherzando ovviamente per i cretini che non lo capiscono, non perché girano intorno alla pietra. A Londra finalmente hanno smesso di spruzzare il cielo ed è uscito il sole. Finalmente, vabbè, vi do appuntamento come sempre con la zuppa di porro ogni mattina, e soprattutto ricordatevi di vedere sul sito, perché oggi sto come una bestia su questa roba della grillina che si permette di parlare di Piazzale Loreto. Ma voi dovete vedere la faccia di questa quando parla di Piazzale Loreto. Cioè, già Piazzale Loreto fa schifo nei confronti di un dittatore, quella roba lì dimostra la come possiamo dire, la mostruosità della piazza violenta, ma poi a freddo evocarla in un'aula di Parlamento è una cosa disgustosa, quasi quanto il silenzio assordante di tutti quelli che non l'hanno commentata. Ciao!